Ave Maria, cari amici, eccoci qui nella nostra rubrica dedicata alla fede e alla scienza. I più recenti sviluppi di questa crisi, queste crisi di guerra che ci sono, sia nello scacchiere medio orientale, cioè quello che sta succedendo tra Israele e Hamas, speriamo che si vada verso una risoluzione, verso una cessazione delle ostilità. Ma soprattutto, diciamo, questo acuirsi del conflitto che c'è in atto ancora tra la Russia e l'Ucraina, che si sta prolungando per tutti questi anni, beh, tutto ciò, ha fatto un po' balenare nelle schermaglie diplomatiche che ci sono tra questi paesi in guerra. L'utilizzo, l'impiego di armi nucleari cosiddette tattiche. Tattiche perché significa? Significa che vengono impiegate in una situazione abbastanza ristretta, come dicono gli esperti, di teatro, nel senso proprio su un campo di battaglia. A un certo punto, oltre alle armi convenzionali, verrebbero adoperate delle armi atomiche. Da un punto di vista, sotto il profilo strategico, molti commentatori sostengono che la NATO e l'Ucraina, gli Stati Uniti, gli alleati dell'Ucraina, tra cui ci siamo anche noi, staremmo vincendo la guerra, però sotto un profilo strategico, perché abbiamo costretto la Russia a impelagarsi in un conflitto molto logorante, sia in termini di vite umane che anche di risorse economiche. D'altro canto, la situazione sul terreno di confronto, sul terreno di guerra, mostra una situazione diversa. L'esercito russo avanza, l'Ucraina ha perduto vari territori, da Kharkiv a Kherson, verso la penisola della Crimea, questo fronte che passa per la Repubblica filo-sovietica del Donetsk. Ebbene, questo fronte, cari amici, lo sappiamo, è lungo ben 1800 chilometri. Dicevamo un conflitto logorante, ma logorante per entrambe le parti. In un solo giorno muoiono in media circa 120 soldati ucraini e più o meno cifre analoghe, insomma, per quelli russi, e una quarantina di civili che sono vittime di questo conflitto. Il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Sergei Shoigu, ha annunciato con un tono abbastanza trionfale che le perdite di Kiev sarebbero circa 500.000, cioè l'Ucraina mezzo milione di soldati morti. Però anche lo Stato Maggiore di Kiev annuncia abbastanza trionfalmente che sarebbero 450.000 invece i soldati russi periti sul fronte, eccetera. Questa è la situazione ad aprile del 2024, quindi siamo andati avanti di altri circa 4 mesi da quando sono state date queste cifre raccapriccianti. Ma è allora inevitabile da parte del resto del mondo dare un'occhiata, pensare, ricordarsi che nel mondo ci sono tantissime testate nucleari. E difatti, se facciamo un po' un catalogo, se cerchiamo di approntare una situazione, diciamo, degli arsenali mondiali, ci si accorge che nel mondo ci sono più di 13.000 testate nucleari, ancora perfettamente funzionanti. Come sono distribuite? Gli Stati Uniti hanno circa 5.500 testate, la Russia ce ne ha di più, sono 6.257. In Europa ci sono la Francia che ha 290 ordigni, il Regno Unito 225 e il cerchio si chiude con la Cina che ha 350 testate, il Pakistan 165, l'India 160, Israele 90 e, ahimè, ancora la Corea del Nord in mano a Kim Jong-un, ancora 45 testate nucleari. Quindi siamo seduti su una polveriera. Siamo seduti su una polveriera. Anche l'Italia, non è che può stare tranquilla. Infatti, la NATO costringe letteralmente i paesi componenti di questo gruppo, diciamo, della NATO. Il cosiddetto nuclear sharing, quindi in Italia ci sono 35 bombe nucleari nelle basi di Ghedi e di Aviano, in Germania ce ne sono 15 nella base di Büchel, in Belgio altre 15 nella base di Klein e Brogger, in Olanda altre 15 e così via. Perfino in Turchia ci sono 20 bombe atomiche. Ma è una situazione che veramente fa tremare, ecco, perché queste armi possono essere impiegate. C'è da fare un distinguo, ecco. Stati Uniti, Russia, Francia e Inghilterra e Regno Unito dispongono di testate nucleari già schierate e pronte per l'utilizzo. 1600, 1700, 280, 120. Poi ci sono, questo è la maggior parte, il numero delle testate nucleari che sono disponibili ma non già schierate, che sono ancora stivate nei cosiddetti lanciatori. Ebbene, ogni paese, questi lanciatori compongono la cosiddetta triade nucleare, che significa che oltre ai classici missili, che sono alcuni dei quali intercontinentali, i cosiddetti ICBM, che ce l'hanno sia gli Stati Uniti che la Russia, ma oltre questi missili ci sono anche aerei e sottomarini nucleari che sono portatori che possono essere adoperati per lanciare ordigni nucleari. Qui la situazione è diversa rispetto ai vari paesi, un sottomarino può portare dalle 8 alle 20 bombe atomiche, a seconda del modello, e il paese che dispone di un maggior numero di sottomarini, sono gli Stati Uniti, 14, sottomarini, seguono la Russia con 11, la Cina con 6, Francia e il Regno Unito con 4. Pakistan con 3, India non dispone di componenti navali. Perché diamo queste cifre? Perché sono delle cifre che fanno accapponare la pelle se si ricorda che molto di meno di tutte queste migliaia di testate nucleari sono sufficienti per distruggere il mondo. Ecco, quindi non c'è bisogno di dar fuoco a 13.000, oltre 13.000 testate nucleari distribuite, come abbiamo visto, di qua e di là, ma ne sono sufficienti molto di meno, precisamente non si sa quanto di meno, però forse basterebbero anche migliaio, quindi un decimo di quanto abbiamo appena enumerato, per determinare la fine del mondo. Ma la fine del mondo in che senso? Che se non ci sarà una distruzione diretta delle varie città, i vari obiettivi, i vari target di questi missili e quant'altro, bombe trasportate da aerei come nel caso di Hiroshima e Nagasaki, ma si trattava di ordigni che piccoli rispetto a quelli che armano adesso i bombardieri, ecco. Addirittura si parla di un ordine di grandezza dalle 10 alle 20 volte più potenti, ecco, gli ordigni attuali rispetto a quelli di Hiroshima e Nagasaki, che voglio ricordare già queste bombe atomiche, che non erano nucleari, hanno distrutto due città, ecco, circa mezzo milione di persone. Quindi la situazione veramente è quella che fa venire alla mente una catastrofe apocalittica, qualcosa che non sia mai succede, una cosa del genere. Si potrebbe dire che non si sa in quanto tempo, ma è veramente la fine del mondo. E allora, cari amici, che cosa dobbiamo ricordarci? Dobbiamo ricordarci che questa minaccia diciamo, è plausibile perché il Signore ha detto che non avrebbe distrutto mai più l'umanità con un diluvio universale, ma non è escluso che ciò possa avvenire con il fuoco e quindi con qualcosa di altrettanto distruttivo. Beh, nel Vangelo di San Matteo, cari amici, ricordiamo queste parole che ci devono far avere speranza e che in qualche modo però acuiscono la nostra preoccupazione. 2000 anni fa i discepoli che seguivano il Signore per le strade della Palestina gli chiesero, Vangelo di San Matteo, capitolo 24, dici quando accadranno queste cose, si riferivano alla distruzione, alla fine del mondo, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? Gesù rispose, guardate che nessuno vi inganni, molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e trarranno molti in inganno. Sentirete poi parlare di guerre e di rumori di guerre, guardate di non allarmarvi. È necessario che tutto questo avvenga, ma non è ancora la fine. Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori. Io vi ringrazio, cari amici, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.